Ebraico, ecco che lo Spirito Santo fa dei doni secondo la volontà di Dio, così come Egli vuole, ma tutti sono importanti per la tua crescita spirituale, la mia crescita spirituale. E chi non ha dei doni di parola avrà dei doni di servizio. Perché nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ci sono quattro brani che parlano dei doni che lo Spirito Santo fa ai credenti, alla Chiesa. In Efesini 4 abbiamo visto questi doni di parola che riguardavano gli apostoli, i profeti e poi gli evangelisti, i pastori e i dottori. In Prima Pietro 4.11 Pietro sintetizza, Prima Pietro 4.11, questi doni come parlare o servire. Non li elenca, però dice, se uno parla, parli come si fa con l'orato di Dio. Se uno serve, serva con tutta la forza di mera Dio. Quindi capiamoci, queste due categorie di doni che lo Spirito Santo fa, o di parola, o di servizio. Poi c'è un terzo brano, in Prima Corinzi 12, dove l'Apostolo Paolo dà delle istruzioni ad una chiesa molto confusa, che in quel periodo, ricorderete che era il periodo storico, ricercavano i doni spirituali, la manifestazione di questi doni spirituali. E perciò in questo brano, Prima Corinzi 12, che non vediamo oggi, l'Apostolo Paolo cerca di spiegare soprattutto che i doni di parola e i doni di potenza devono servire per l'edificazione della Chiesa. Noi crediamo che quei doni di potenza, come il miracolo, le guarigioni, o anche la capacità di parlare in altre lingue, sono stati proprio tipici del periodo degli apostoli. E che, completata la rivelazione della Scrittura, hanno accettato di esistere. Non soltanto lo vediamo nella storia degli apostoli, nella vita della Chiesa, ma vediamo anche la storia della Chiesa che veniva fuori. E forse qua c'è differenza nel mondo evangelico, perché ancora oggi tanti ricercano queste manifestazioni dello Spirito attraverso il parlare in altre lingue o attraverso i doni di guarigione o di miracoli. E quindi c'è un po' di confusione. Per fortuna queste cose non riguardano il messaggio del Vangelo. Quindi lasciamo che ognuno interpreti la Scrittura come pensa a questo punto, perché non riguardano proprio il messaggio centrale del Vangelo. E poi c'è il brano di oggi, il quarto brano. Quindi prego, Efesini 4, lo stiamo vedendo, lo vedremo anche domenica prossima. Prima Pietro 4, Prima Corinzi 12, e poi oggi Romani 12, versetti da 6 a 8. In Romani 12, versetti da 6 a 8, vedremo che vengono elencati dall'Apostolo Paolo sette doni dello Spirito Santo, di cui due sono di parola, che abbiamo già visto attraverso questi quattro. E gli altri cinque sono soprattutto di servizio. Quindi sono grato a Dio che oggi possiamo un po' riflettere su questi doni di servizio così importanti per la Chiesa oggi. Il dono, quindi, è la capacità che il Signore Gesù dà a ogni credente per mezzo dello Spirito Santo affinché possa servire Dio in modo adatto e rendere onore al Padre. In questo esercizio del dono c'è tutta l'interazione. C'è il Signore Gesù che dà dono attraverso lo Spirito Santo al credente perché possa così onorare Dio Padre e servirlo nella Chiesa e nel mondo. Possiamo quindi leggere da Romani capitolo 12, invito ad alzare in piedi, questi due semplici versetti, versetto da 6 a 8. Avete tutti la Bibbia, Romani 12, versetto da 6 a 8. Avendo pertanto soltanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dia, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. In questa lista di 7 doni differenti c'è la profezia e l'insegnamento, che abbiamo già visto nei testi 4. Parlare da parte di Dio. Ancora oggi, conformemente alla fede che è stata rivelata dagli Apostoli, parliamo da parte di Dio, condividiamo la sua parola. Non lo facciamo soltanto la domenica, giusto? Lo facciamo anche in altri appuntamenti, in altre occasioni. Anche quando testimoniamo la nostra fede, in qualche modo noi stiamo parlando da parte di Dio, conformemente alla fede che è stata rivelata, non testamento, alla fede di Gesù. E anche l'insegnamento, una cosa che abbiamo visto è molto legata alla parola, un insegnamento sistematico che viene dato, somministrato, possiamo dire così, dagli anziani, paravescoli nella chiesa locale, o magari da professori in una chiesa di teologia. Un insegnamento sistematico delle scritture. E quello che a me non è che lo facciamo tutti i giorni, lo facciamo tutti qua. Affianco a questi due doni, profezia e insegnamento, vediamo il primo della lista che è nominato qui al versetto 7. Ministero. Poi vedremo esortazione, poi vedremo donare, poi presiedere e poi fare opera di misericordia. Ministero è una parola molto ampia. È la stessa parola greca che usiamo per indicare il diacono e la diaconessa. Ma non vuol dire che è il dono di diacono e di diaconessa. Quello è un ruolo che viene esercitato in chi evidentemente ha questo dono. Vuol dire servizio, servizio pratico. Quando in Atti, capitolo 6, tante persone si convertirono a Gerusalemme, c'era qualche malumore perché alcuni vedovi giudeo-greche non erano assistite nella mensa, nel cibo, nei bisogni quotidiani. E allora gli apostoli nominarono 6 uomini ripieni di Spirito Santo, che possiamo poi identificare con i primi diaconi, e il loro compito erano ripieni di Spirito Santo, conoscevano le scritture, ma il loro compito specifico qual era? Era quello di assistere le vendove alla messa, cioè dovevano affrontare un bisogno pratico e organizzarsi per soddisfarlo sotto la supervisione degli apostoli. In generale, quindi, il dono di servizio si manifesta sotto forma di qualsiasi aiuto che tu puoi dare, che io posso dare ad una persona che vedo che ha bisogno, o a una chiesa come la nostra, una chiesa locale che ha dei bisogni. Vogliamo fare qualche esempio? Per esempio, accompagnare o riaccompagnare a casa le persone la mattina al culto non è un aiuto pratico? Serve un tono di parola? No. Serve un cuore generoso e forse una macchina, se Dio ha provveduto, per andare a prendere la persona e portarla a casa. Ci sono questi bisogni, ma chi è che in modo particolare li vede? Chi è che in modo particolare sente il peso che sta da fare? Là, un dono di servizio. O c'è da fare visite a persone che non stanno bene. Oppure fare la spesa e portarla a casa a qualcuno che in quel momento è malato, oppure non hai soldi per farla, allora dici, sai che c'è? Ti faccio la spesa e te la porto. Pure venire qui in sala, a pulire i locali. Quando non c'è nessuno, in modo che poi quando ci incontriamo sia tutto pulito e profumato. oppure partecipare alla raccolta alimentare, in modo che poi possiamo avere qualcosa da distribuire a chi ne ha bisogno e avere così contatti. Oppure anche pensato quando si fa per dire l'evangelizzazione, no? Prima che cosa bisogna fare? Il gruppo sulla cappella, sulla domenicale, prepara delle cose, prepara dei lavoretti, prepara uno strumento adatto poi a poter condividere il Vangelo con gli altri, che può essere un regalino. Tutte queste cose prevedono persone che mettono le loro capacità, anche nel corte manuale, il loro tempo, le loro risorse, per svolgere un servizio. E capiamo davvero che ci possono essere tante occasioni nella Chiesa per poter svolgere questo tipo di attività, un servizio pratico. La seconda parola è l'esortazione. Bella, eh? E questo è un dono particolare, perché sicuramente prevede un dono di servizio, quindi di aiuto. Penso che diverse volte prevede anche un dono di parola. È un po' una combinazione di entrambi. E vediamo perché. Perché esortare letteralmente vuol dire stare al fianco di qualcuno. Stare al fianco di qualcuno. Però la stessa parola è anche usata dal Signore Gesù quando indica lo Spirito Santo, che sarebbe venuto al posto suo, e lo chiama il Consolatore. È la stessa parola. Ma non soltanto, anche in 1 Giovanni 2, la stessa parola è stata per indicare il Signore Gesù, che è il nostro avvocato che ci difende dalle accuse di Stato. Allora, quale valenza questa parola? Esortare, consolare, difendere. Ma esortare nel senso di stare a fianco, si può fare anche in silenzio, però non è necessariamente un turno da esercitare condividendo la Bibbia e iniziando a insegnare la Bibbia. Basta stare a fianco, basta ascoltare l'altro, basta, tra virgolette, perché c'è amore. È un turno da parte del Dio. E qualcuno quindi avrà in modo più spiccato e l'altro in modo un po' meno, se riesce. Qual è l'obiettivo? Penso che dobbiamo imparare da Gesù, che ha detto: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io ve lo riposo. Questo è l'obiettivo. Avvicinare la persona per dare riposo. Perché nella difficoltà, nella prova, nel dolore della vita, non si senta solo, ma sia esortata, sia consolata, sia in qualche modo difesa quando subisce le ingiustizie del mondo. Altre volte la prova di esortare non indica necessariamente che la persona che vuoi esortare stia soffrendo o stia andando male. Per esempio, Pietro, nella sua seconda lettera al capitolo 3, dice: carissimi, voi dunque, sapendo già queste cose di cui vi avevamo parlato, state in guardia per non essere trascinati all'errore degli scellerati. Quindi non stanno già nell'errore, sono bene, però li esorta, li avvisa, dice: attenzione, occhio, voi che siete in piedi, occhio a non cadere. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù. Questa è la passione. Fate chi già sta bene, ma sa che ha bisogno di crescere. Perché nella vita cristiana non ci possiamo fermare. È come per la in salita, no? Se ti fermi, vai via, vuoi il carro. Devi andare avanti con il Signore Gesù. Per esortare cosa è importante ancora? È importante stare insieme. Perché secondo voi l'autore della lettera agli ebrei dice: facciamo attenzione gli uni agli altri non abbandonando la nostra comune adunanza. Perché? Perché se non siamo insieme, non possiamo fare attenzione gli uni agli altri, non possiamo esortarci, consolarci, difenderci gli uni con gli altri. Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda. Tanto più che vedete avvicinarsi un giorno che sempre si tornerà. E stiamo vedendo che nel mondo le cose ci vanno del dono del Signore, perché ma cosa prevede? È già stato profetizzato in Matteo 24. Quando stiamo insieme possiamo esortarci. E sapete qual è un modo bello che leggo nella scrittura che abbiamo di esortarci? L'abbiamo appena fatto. Con la musica. In Colossesi 3,16 Paolo scrive: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza. In che modo? Cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. È chiaro che la musica deve essere scendata sulla parola di Dio, perché qua il brano dice che è la parola di Cristo che deve abitare cantando. Quindi non possiamo cantare in nirvana. Dobbiamo cantare la parola di Cristo. Proprio come il salmista nel Salmo 33 ci dice: dice esultate giusti nel Signore, la lode si addice agli uomini retti, celebrate il Signore. Come? Con la cera. C'è questo lì. Salmeggiate a Lui con il saltello e 10 corde. Cantategli un cantico nuovo. Suonate bene e con gioia. E con gioia. È per questo che e questo è un libro che tante volte Massimo, quando cantiamo, ferma un attimo e dice: scusate, ma stiamo cantando oppure stiamo facendo uscire le parole dalla bocca? Perché non vedo gioia. Cantate con gioia al Signore, perché il canto e la musica sono uno strumento di Dio per esortarci, per consolarci, per incoraggiarci, per creare in noi un cuore gioioso. Le parole di esortazione, di consolazione, di difesa, tutti i campi che possiamo fare quando stiamo insieme, saranno efficaci quando? Quando parlano a Dio, quando lodano a Dio, quando esaltano a Dio e la sua parola. E poi possiamo passare al prossimo dono della lista, il donare. Il donare non è soltanto dare qualcosa. Anche i ricchi nel Tempio, al tempo di Gerusalemme, davano molti soldi. Eppure il Signore Gesù, in Marco 12, 41 a 44, apprezzò molto di più l'offerta della povera vedova, che era un prestigio. Perché? Perché la donna vedova aveva dato tutto quello di cui aveva bisogno, mentre i ricchi avevano dato del sofferto. Allora donare, anche qui torniamo al cuore di cui abbiamo il Signore, donare è una questione di cuore. Donare infatti non è soltanto dare, ma è condividere. C'è qualcosa che è tuo, che non è il superfluo, non ti è avanzato, è tuo. E costa condividerlo, proprio con la Signore. Come non so, Raffaele dice nel suo motto, non offrirò al Signore, all'Eterno, qualcosa che non mi costa nulla. Riprendendo le parole di Davide, di secondo Samuele, era pronto per fare un sacrificio al Signore, a pagare le cose che servivano per fare questo sacrificio, non devo dare il dono. Certamente Dio fa la nostra Chiesa dei doni, che sono persone che hanno più capacità di donare, ma non è quello del tutto. È il cuore con il quale tu e io doniamo, che mostra e manifesta la presenza di questo dono spirituale. Nella scrittura diciamo che bisogna donare con gioia, giusto? Io amo un donatore triste, no, allegro, gioioso. E il fatto che nella chiesa locale ci sia questa generosità, questa gioia da condividere, non ci deve spaventare. Non dobbiamo iniziare a pensare, però poi qualcuno se ne approfitta. Che succede? È successo, succederà. Noi come credenti dobbiamo essere sinceri davanti al Signore e farlo per noi. Quando torniamo alla Chiesa, quando mettiamo una parte del nostro stipendio nella cassetta o in un bonifico, quando diamo il nostro tempo, quando andiamo a comprare qualcosa per qualcuno e glielo portiamo, quando compriamo qualcosa che nessuno sa e la doniamo alla Chiesa, perché sappiamo che ce n'ha bisogno, quando facciamo tutte queste cose, non facciamo per il Signore, non facciamo che ci sia un ringraziamento degli altri. E facciamo ciò che l'Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini, dicendo che ognuno deve affaticarsi a lavorare in silenzio con le proprie mani. Capite? Cioè, non è che siccome c'è questo spirito di condivisione e di generosità, allora io mi sto così e aspetto che mi arriva qualcosa. Ognuno si affatichi a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno. Perché la realtà è che ognuno di noi, prima o poi, dovrebbe essere nel bisogno. Allora, se oggi posso, mi impiego, lavoro onestamente e dono quello che cerco da fare. E qui Paolo spiega in Romani 12, Romani 12:8, chi dia, quindi donare, dia con semplicità. Vuol dire che non devi fare ciò che hai momento. Allora lui sì, perché poi domani potrai donare il favore, a lei no, all'altro candidato. Con semplicità chi può, senza fare tornaconti personali, senza suonare la tromba davanti a te, come facevano i ricchi nel tempio. Guardate cosa sto facendo! Con semplicità. E poi passiamo al terzo della lista, che è la desiderio. Presidenza, la quarta la presidenza. Questa presidenza in prima Corinzi 12 è anche chiamata dono di governo, e la parola vuol dire guidare, stare davanti a qualcuno. Immaginate i lupi, la vibrato, no? Chi è che sta davanti? Sanno quelli più forti. Perché per modificare. In particolare poi loro hanno anche una tecnica particolare che il capo tanto si mette dietro a controllare se tutto vada bene anche all'ultimo posto. Guida, in modo che tutti gli altri possano seguire la strada giusta ed essere protetti. Questa presidenza, questa capacità di governo, non parla del governo dei nostri politici, parla del governo della Chiesa locale. È un dono che Dio evidentemente fa agli anziani, va da vescovi, che devono manifestare questo dono attraverso il buon governo della Chiesa. Quali sono i programmi che la Chiesa farà quest'anno? Quali persone vuole raggiungere in che modo? Con quali soldi pagherà l'affitto? Che cosa insegneremo alla Chiesa in quest'anno? Quale attività faremo nella Chiesa e fuori dalla Chiesa per raggiungere con il Vangelo le persone? questi progetti, queste idee, questi programmi vengono sicuramente stabiliti nella chiesa locale, dagli anziani, ma hanno anche dei preziosi collaboratori, che sono i diaconi e le diaconesse. I diaconi e le diaconesse sono le persone su cui gli anziani contano per poter portare avanti questi programmi, per poter portare avanti il governo della chiesa. E qual è l'obiettivo di tutti? Perché la chiesa fa dei programmi, perché la chiesa fa delle attività? Qual è l'obiettivo comune che tutti abbiamo? Paolo diceva che dobbiamo afferrare Cristo, dal quale siamo stati afferrati. Cioè dobbiamo assomigliare sempre di più a Gesù. Quindi o nel portare gli altri il Vangelo, o nello stare insieme, il nostro obiettivo è sempre quello di assomigliare di più al Signore Gesù. Di avere un carattere, un cuore più simile a lui. Una mente, pensieri, progetti più come quelli che aveva Gesù e che avrebbe oggi Gesù vivendo al posto mio. Perché questo diceva Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E lo sentiremo anche oggi nel battesimo. E questo è quello che è successo attraverso lo Spirito Santo quando ci siamo convertiti al Signore Gesù, abbiamo creduto a Lui come persona del Signore Salvatore. Una guida efficace ed autorevole, dice qui in Romani 12, sarà fatta con diligenza. Chi presiede lo faccia con diligenza, cioè con serietà, con passione. Un buon leader è pronto a servire, colui che guida è pronto a sacrificarsi, non rimanda. Se delega lo fa con attenzione, e non è facile delegare per un buon leader. È necessario, ma non è facile. Si impegna e combatte contro la propria pigrizia. Chi più, chi meno, tutti tendiamo a rinviare. E a dire, vabbè, c'è tempo, lo farò. È così che tu sia un anziano o che tu sia anche un responsabile che ha ricevuto un incarico dagli anziani, con i giovani, con le storie musicali, con gli uomini, con le donne, con la musica. Qualsiasi cosa tu sei chiamato a fare da Dio, devi fare con serietà, con impegno, con passione. Il rischio qual è? È che nella miriade di impegni si lascia sempre un pezzettino di tempo al Signore. Non è la cosa più importante, non è al centro di noi stessi, è lì, all'angolino. Non riusciremo a farlo con passione, con serietà, con impegno, se siamo sempre presi da 3.000 cose. Dobbiamo trovare un equilibrio con il Signore. Anche nel prenderci gli impegni, dobbiamo fare attenzione. Perché l'impegno che ci prendiamo, lo dobbiamo portare avanti con, dice qua l'apostolo Paolo, diligenza. Non è la carovana con attenzione, con serietà, con passione. E poi c'è l'ultimo dono meraviglioso: chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. Opere di misericordia è il quinto dono, diciamo, di servizio qui menzionato, che trasmette l'idea di fare del bene a chi è nel dolore, a chi è davvero nel bisogno, a chi senza il tuo intervento rimarrebbe nel dolore e nel bisogno. Opere di misericordia, perché la parola misericordia vuol dire avere un cuore per il miso, letteralmente, che ti spinge all'azione. Non è soltanto, oh, come mi dispiace, no, è come posso fare, visto che mi dispiace così tanto, come posso fare a far sì che quella persona non continui a stare in quello stato di bisogno, a soffrire in quel modo, a essere scoraggiata in quel modo, a essere isolata in quel modo. Come posso fare? Ho un cuore per il mondo. Fatemi fare una premessa, anche se questo è un dono specifico che lo Spirito Santo dà all'Antica Chiesa, penso che tutti come credenti dobbiamo avere un cuore per chi è misero spiritualmente. Cioè, per il non credente, tutti dobbiamo avere un cuore di misericordia. Dobbiamo tenere a parlare del Vangelo, perché sappiamo che è il suo bisogno più grande. Perché se non conosce Gesù e non si ravvede, il giudizio di Dio resta su di lui o su di lei. E prima o poi dovrà affrontare questo giudizio e sarà giudicato e sia amato a Dio per l'eternità. Noi dobbiamo condividergli il messaggio del Vangelo, dobbiamo parlargli di Gesù. Noi dobbiamo supplicare, come ho detto domenica scorsa, di fare pace con Dio. Questo vuol dire avere un cuore per chi è misero e povero spiritualmente. Quando oggi ci siamo in battesimo, cosa direte? Direte, Signore ha fatto questo per me, e basta. No, lo vuole fare anche con te, perché anche lui ha bisogno. Anche lui ha bisogno di salvezza, del perdono dei peccati, di ricevere la grazia di Dio e la nuova vita per mezzo dello Spirito Santo. Così, questo è quello che possiamo fare per il nostro prossimo, amarlo come noi stessi, mostrare a lui che Dio è un Dio di misericordia e parlargli del Vangelo. Però, chiusa la parentesi, è vero che qua in mezzo a noi c'è qualcuno che ha molto di più un dono di fare opere di misericordia. E come lo si vede? Come lo si manifesta in un modo specifico? Voglio farvi un esempio. Ce l'ho detto prima, che avrei sembrato. Mia moglie Annalisa, prima della conversione, non aveva mai pensato assolutamente a chi sono stato. Non aveva mai pensato assolutamente ad affrontare il mondo delle disabilità. Ma quando si è convertita, il Signore ha messo nel suo cuore una convinzione, insieme a un dono, che le persone disabili, in questo caso specifico i sordi, come fanno ad ascoltare il Vangelo? Se hanno difficoltà a leggere e se non possono sentire quello che dico. Ah, bisogna comunicare con la lingua di segni. Allora voglio fare qualcosa per loro. Così è iniziato un percorso che non è stato una passeggiata di salute, perché non è durato niente, è durato 3 anni, poi altri 2, poi un altro anno. Anche la mia ha fatto una cosa simile, per impegnarsi a imparare la lingua di segni, come ha fatto Massimo anni fa, per imparare a comunicare con Giovanni e a trasmettergli tutto l'amore di Dio, perché hanno capito che i soldi intorno a noi sono proprio invisibili. E come lo raggiungi con il Vangelo se non diventi pure tu solo? Cioè, imparando a comunicare come loro comunicano, imparando una cultura che è diversa da loro, facendoti, come diceva Paolo, sordo con i sordi, giudeo con i giudei, greco con i greci, sordo con i sordi. Chiaramente una persona così avrà da Dio la capacità di ascoltare, di osservare l'altra persona, di vedere i bisogni, di capire i bisogni e poi di essere spinta a fare qualcosa per soddisfare questi bisogni. E l'altra persona non rimanga più in quello stato. Così io quello che ho fatto quando la vedevo che doveva imparare la lingua dei segni, che doveva, non sapeva che cosa farò. Farò il primo corso list, farò il secondo corso list. Non è incoraggiato. E dicevo chiaramente, è qualcosa che vede il Signore. Non c'era prima, ma adesso sì. È un'opera che lo Spirito Santo fa. E lo fa in diversi ambiti. Apprezzo molto Marta, che poi coinvolge anche diversi di noi, perché nella raccolta alimentare lascia il suo dono di voler andare a prendere il cibo e a distribuirlo alle persone povere. Sono doni di servizio, e certamente penso che anche ogni tanto una parola di conforto ci sta bene insieme a questa, questo dono. Sono doni di opere di misericordia che si fanno verso colui che ne ha bisogno. L'esempio biblico che vediamo è la storia di Gesù che racconta del buon samaritano. Perché Gesù la racconta? Non vuole parlare in modo specifico del dono di fare opere di misericordia. Vuole parlare del fatto che noi siamo chiamati ad amare il nostro prossimo, come lui scrisse, che il nostro prossimo è la prima persona che vediamo che è nel dolore, che è nella sofferenza, che è nel bisogno. E nella parola del buon samaritano, le due persone più brave, più religiose che sono passate, si sono disinteressate della persona che aveva bisogno. Hanno cambiato strada. L'unico che si è fermato è stato il samaritano. Lui ha mostrato misericordia. Lui ha fatto qualcosa di pratico. Era in viaggio, ha fermato tutto il suo viaggio. Se aveva il cellulare, mandava tutti i messaggi, guarda, non posso arrivare. Vediamo, perché ha fermato tutto il suo viaggio per soccorrere la persona, portarla nella locanda, pagare le cure per lei, tornare a vedere se stava bene, eccetera, eccetera. Questi esercizi del dono di opere di misericordia può essere usato con potenza. Perché? Perché viviamo in un mondo in cui le persone non vogliono più ascoltare. Però, per fortuna, però là. E allora forse non vogliono ascoltare la parola di Dio, no? Però possono guardare bene che siamo una lettera di Cristo, e lo manifestiamo con il nostro comportamento. E in un modo specifico possiamo mostrare con delle opere che parlano di Dio e della sua misericordia. Sei d'accordo? Grazie. E spero che questi messaggi, i libri spirituali, che riguardano il nome di Dio per la Chiesa, siano per ciascuno di noi un'esortazione a metterci in gioco, a capire cosa posso fare per servire il Signore nella Chiesa locale, sotto la guida degli anziani, ma attraverso la collaborazione con loro, con fratelli e con sorelle preziose che Dio ci ha messo in cielo.